Italia in controluce.
È la prima edizione di Italia in controluce, l'approfondimento condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Terminata la campagna elettorale, torniamo ai problemi rimasti ancora irrisolti delle città. E con Fabio Pisano torniamo in via Padova, a Milano.
È la sera del 13 febbraio, quando Aziz El Sayed, 19 anni egiziano, muore colpito da una coltellata nella zona di via Padova, a Milano. Lungo la via che collega Piazzale Loreto con la periferia nord-est della città, sorge uno dei quartieri a più densa concentrazione di stranieri, di frequente teatro di scontri tra opposte fazioni etniche. E infatti anche la lite che causa la morte di Aziz nasce da una discussione tra un gruppo di nordafricani e uno di sudamericani. Un banale scontro per futili motivi, dirà la polizia, ma che negli immigrati africani che abitano il quartiere fa scattare la scintilla. Via Padova per una notte diventa una bolgia. La folla spacca auto e vetrine per urlare la propria rabbia, mentre nelle vie secondarie e nei vicoli va in scena una vera e propria caccia al sudamericano. Nei giorni successivi la giustizia ufficiale segue per così dire il suo corso. I tre presunti assassini di Aziz, dominicani, vengono identificati e portati a San Vittore. Adel, amico di Aziz, finisce nel CIE di via Corelli. Per i disordini vengono fermate 4 persone. Nel frattempo il comune di Milano decide che la situazione di via Padova non è più tollerabile e a metà marzo approva delle nuove ordinanze riguardanti la zona. Oltre a quella che obbliga i proprietari di appartamenti e i locatori a consegnare al comando dei vigili contratti e documenti degli inquilini, c'è quella, contestatissima, che instaura nella zona una sorta di coprifuoco. Centri massaggi chiusi entro le 20, phone center e internet point 2 ore più tardi, bar e ristoranti entro la mezzanotte. Un taglio di quasi 2 ore per ogni attività che, secondo il sindaco Moratti, riporterà la situazione alla normalità. Ma non tutti i frequentatori di via Padova ne sono convinti.
Ma sono o grida manzoniane o un antipasto di fascismo, cioè inizia a essere molto preoccupante la violazione delle libertà individuali e dell'habeas corpus portata avanti da una sindaca che si dice liberale ma chiede perquisizioni senza mandato.
Bisogna andare a prendere le persone che comunque vanno prese, non bisogna penalizzare tutti quanti, punto primo. Punto secondo, comunque questo è un circolo, quindi cioè persone pericolose non ne vengono, è riservato ai soci e a persone che lo conoscono e non c'entra niente col coprifuoco. Infatti io sono completamente in disaccordo.
Sembra che la Moratti, che è sotto un fuoco incrociato, si stia spostando sulle posizioni della Lega. Cioè i rastrellamenti sono quanto ha chiesto Salvini, quanto hanno chiesto Calderoli e lei li sta applicando.
Sono accuse precise e pesanti. Sono le voci della maggioranza dei ragazzi che circolavano per via Padova il 25 marzo, nella prima notte di vigore del nuovo provvedimento. Anche se non manca, pure tra i giovanissimi, chi è soddisfatto delle decisioni del comune.
Secondo me va bene così, perché in fondo non ci sono pericoli per i gestori. Ed è anche meglio così, secondo me, perché tante volte con le risse che ci sono state qua in via Padova ci sono passati tutti i gestori e più il controllo che c'è della polizia che fanno avanti e indietro.
I proprietari dello spazio Ligera, enoteca in stile anni 70 di via Padova gestita da italiani, hanno deciso per il 25 marzo addirittura una notte di disobbedienza civile, tenendo le saracinesche alzate anche oltre la fatidica mezzanotte. Il perché lo spiega Riccardo, uno dei gestori.
Noi non accettiamo questa ordinanza perché riteniamo che chiudere dei locali anticipandone l'orario normale sia un provvedimento che non risolve nessun problema, ma semmai va ad acuire una situazione che potrebbe effettivamente essere tesa, anche se poi di fatto non lo è così tanto. Speriamo di aver mandato e lanciato un segnale forte e importante alla giunta comunale, perché non chiediamo di ritirare immediatamente l'ordinanza, ma quantomeno di sospenderne gli effetti e magari valutare con più attenzione quali provvedimenti prendere.
Nella prima notte di coprifuoco, la polizia locale ha comminato 18 sanzioni per un totale di quasi 9.000 euro. È presto per capire se i provvedimenti avranno successo nel mantenimento dell'ordine pubblico. Di certo, a chi abita e lavora in via Padova, resta la sensazione di una decisione presa sull'onda dei fatti di cronaca, senza conoscere a fondo qual è la reale situazione del quartiere.
Italia in controluce.
E da Milano ci spostiamo in Sardegna. Dopo lo scrittore Marcello Fois, oggi il jazzista Enzo Favata torna a descrivere le bellezze ma anche i problemi dell'isola Marta Cagnola.
Il suo ultimo CD, in trio con Marcello Peghine e Yuri Golubev, si chiama The Night of the Storytellers. I narratori sono quelli che lui ha incontrato a Marrakech, una delle tappe del giro del mondo che nell'album racconta con la sua musica e le sue fotografie. Ma il cuore per Enzo Favata è in Sardegna.
Immaginatevi che noi siamo dall'altra parte del mare e la Sardegna ha un insieme di curve, che di strade che se fossero messe dritte sarebbe strade per un posto molto molto più grande. Tutte le strade sono, non sembra che non terminino mai, tu stai sempre guidando e non arrivi mai nei posti, poi in realtà tutte le strade portano al mare e il mare ti chiude. E forse questa cosa del mare, dell'isola, fa parte del cromosoma proprio del popolo sardo. Non me ne abbiano, non sono un fondamentalista, ma di fatto siamo un popolo. E per cui la Sardegna per noi è un posto che si deve lasciare per forza magari, ma poi si rimane sempre con il cuore. E poi si ritorna, c'è un sacco di gente che è andata a lavorare fuori e poi è tornata alla fine dei suoi giorni in Sardegna. In qualche regione del mondo dicono mal d'Africa, ma il mal di Sardegna credo che sia abbastanza simile a quello che chiamano mal d'Africa.
Sassofonista, compositore, autore di colonne sonore, Favata è legato anche musicalmente alla sua terra.
Mi sono innamorato della musica folclorica della Sardegna, che è molto molto legata a determinati criteri e determinate regole che non si hanno da nessun'altra parte del mondo. Curia quattro voci gutturali, sì, in qualche altra parte del mondo c'è il suono gutturale delle voci, ma non organizzate in questa maniera. Questi strumenti strani che hanno 3.000 anni quasi, che sono le launeddas, che sono uno strumento polifonico, ma chi l'ha detto che la polifonia è stata inventata in Francia nel 1200? Qua esisteva la polifonia quando ancora appunto non si sapeva manco cosa fosse. Pure la Sardegna ancora tutt'oggi è legata alla musica, come nella sezione popolare, la musica per il battesimo, la musica per i matrimoni, la musica per stare con gli amici, la musica del funerale, la musica sacra, la musica che scandisce tutti i tempi del tempo.
Quasi per restituire ciò che la Sardegna gli ha dato, organizza ogni anno il Festival Musica sulle Bocche, Jazz e altro sulle Bocche di Bonifacio, tradizionale appuntamento di fine estate.
Il primo festival che ha portato i concerti all'alba con 2.500 persone sulla spiaggia di Rena Bianca, è venuto una volta Michael Nyman, mi venne l'idea, ricordandomi le lezioni di piano, di portare un pianoforte sulla spiaggia a 2 metri dalla bagnasciuga e far fare a Michael Nyman, l'autore della colonna sonora di quel famoso film, e ha detto da lui ha fatto uno dei concerti più belli della sua vita.
Tutte le puntate di Italia in Controluce le trovate su www.radio24.it, iscrivetevi se avete voglia al gruppo Radio 24 Italia in Controluce di Facebook, oppure potete inviare le vostre mail a controluce@radio24.it. Torniamo oggi alle 13.30 naturalmente su Radio 24.